la notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, grazie per la parte tecnica Vincenzo Proto, in regia Andrea De Angelis, in studio anche il collega Davide Dionisi, ben trovato.
Buongiorno Luca, buongiorno ai nostri radioascoltatori.
Oggi vogliamo tornare a riflettere sul tema delle carceri all'indomani del messaggio del Presidente della Repubblica Napolitano alle Camere per l'indulto e l'amnistia. E cercheremo di riflettere anche sulle varie proposte per risolvere il dramma del sovraffollamento degli istituti penitenziari in Italia, che è valso anche l'interessamento dell'Unione Europea. Per questo saluto la prima ospite di oggi, Lucia Castellano, consigliere e vicepresidente.
Buongiorno.
Vicepresidente della Commissione della Regione Lombardia per le carceri, già direttore del carcere di Bollate in provincia di Milano. Grazie Castellano per essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, innanzitutto una sua testimonianza. Lei è stata per circa 10 anni, se non vado errato, direttore del carcere di Bollate, che è conosciuto, diciamo così, come un carcere modello in Italia. Allora, si può anche parlare di carcere in Italia portando avanti esperienze di avanguardia, non solo parlare di istituti penitenziari con problemi. Quindi qual è la differenza di Bollate rispetto ad altre carceri in Italia?
Dottoressa? Dunque, la differenza tra Bollate e gli altri istituti in Italia è intanto quella, vabbè, Bollate è una casa di reclusione, quindi ospita detenuti condannati, ma noi abbiamo tentato di fare un cambio di passo culturale rispetto al rapporto con l'utenza, cioè cambiare da esercizio di un potere assoluto a servizio all'utenza detenuta. Il carcere è un servizio pubblico, questo è il punto, e bisogna lasciare ai detenuti tutta la libertà possibile, compatibile col muro di cinta, perché la pena è fatta, è costituita dal muro di cinta, qualunque afflittività aggiuntiva è regalata gratuitamente e contro la legge. Di questo si è accorto l'Unione Europea, di questo ci siamo accorti noi già un po' di tempo fa, mettendo in atto delle sperimentazioni per cui il detenuto ha tutte le possibili libertà compatibilmente col fatto che c'è un muro di cinta. E oggi questo lavoro di cambio completo di organizzazione degli istituti di prevenzione e pena riguardo al settore chiaramente della media sicurezza è un lavoro che stiamo facendo anche al Ministero della Giustizia con la commissione voluta dal, con le commissioni volute dal Ministro Cancellieri, che proprio chiedono questo, cioè cambiamo accanto ai provvedimenti di clemenza che sono sicuramente auspicati e auspicabili, cambiamo però l'organizzazione nel segno della responsabilità e di tutta l'autonomia possibile ai detenuti. Apriamo le stanze di detenzione, creiamo una giornata detentiva significativa che abbia il lavoro, lo studio, l'attività sportiva, l'attività religiosa, tutto quello che fa la giornata la giornata di un uomo libero. Cominciamo a strutturare le giornate dei detenuti imitando sostanzialmente quella degli uomini liberi. Tutto questo c'è scritto nella legge dal 1975. A Bollate non abbiamo inventato niente. Adesso finalmente stiamo cercando di esportare questo modello in tutte le carceri d'Italia e questo è il lavoro che stiamo facendo con il Ministro Cancellieri.
Vicepresidente Castellano, un esempio pratico di una giornata di un detenuto al carcere di Bollate. Questo ci può aiutare per capire la novità che voi avete introdotto.
La stanza di detenzione viene aperta alle 8 del mattino, viene richiusa alle 8 della sera e alle 11, alle 23 per i più giovani. Questa è la prima novità. Durante l'arco della giornata i detenuti vanno a scuola o lavorano all'interno dell'amministrazione o all'esterno dell'amministrazione. A Bollate su circa 1200 detenuti, 120/130 escono la mattina e tornano la sera, quindi un decimo. Fanno attività culturali, c'è una biblioteca dove loro vanno a scegliere i libri, c'è una palestra per ogni reparto, una chiesa per ogni reparto, una moschea per ogni reparto, quindi si dedicano alle loro attività religiose, ci sono le possibilità di rapporti affettivi, vengono coltivate e vengono ai massimi livelli. Pensi che c'è un monolocale dove le famiglie possono trascorrere dei pomeriggi insieme ai loro familiari, le famiglie più problematiche che sentono di più l'assenza del genitore, mangiando insieme, guardando la televisione, cercando di rivivere un momento di intimità domestica. I colloqui vengono fatti chiaramente all'interno durante l'inverno, ma fuori durante la bella stagione. Ma la cosa interessante di Bollate è anche l'aspetto economico del carcere. Noi abbiamo dato ai detenuti la possibilità di appropriarsi, attraverso delle cooperative naturalmente presiedute da uomini e donne libere e con la partecipazione dei detenuti, di appropriarsi dell'economia domestica. Faccio un esempio: la cucina dei detenuti, la cucina del carcere è data in comodato gratuito alle cooperative dei detenuti, i quali cucinano per il carcere, quindi il carcere diventa il primo committente, cucinano per i detenuti che se vogliono una pizza, una torta, un pasticcino lo chiedono, e cucinano per l'esterno. Allora il detenuto approfitta, tra virgolette, del suo tempo di carcerazione per creare anche una possibilità di, come dire, imprenditoriale. La stessa cosa per gli orti. Gli orti producono la frutta, la verdura, che sono intanto venduti al carcere, poi venduti ai detenuti e agli operatori. Io per anni ho mangiato della verdura freschissima, questa acquistata dagli orti di Bollate, e poi anche all'esterno. Allora il carcere diventa una sorta di primo indotto per attività imprenditoriali. Questo è un modello che va assolutamente esportato.
Presidente Castellano, noi ora siamo davanti anche all'intervento del Capo dello Stato che suggerisce alle Camere di andare verso l'indulto e l'amnistia. Giusto intervento, ma la domanda è questa: bastano l'indulto e l'amnistia per risolvere il problema carceri in Italia?
Certo che no. È evidente che quello che ha detto il Presidente Napolitano è quello che noi tutti aspettavamo, quindi è importantissimo che ci sia un provvedimento di clemenza, perché siamo più di 20.000 detenuti in più della capienza regolamentare. È altrettanto evidente che noi dobbiamo lavorare, e lo stiamo facendo, in questo il Ministro Cancellieri ha espresso una volontà politica fortissima che io non avevo mai visto prima in 20 anni che sono in galera, dobbiamo lavorare al cambiamento della struttura. Il lavoro che stiamo facendo adesso è proprio questo. E questo è importante, il cambio di passo, mi ripeto ancora, nella cultura del carcere, perché altrimenti, se il carcere è ancora l'esercizio di un potere assoluto che schiaccia i detenuti, staremo meglio per 3 o 4 anni, cioè dal 2006 ad oggi, ma poi ritorneremo nell'inferno. Invece l'inferno deve cambiare non soltanto in termini numerici, ma anche in termini di qualità della vita.
Presidente Castellano, ancora due cose e poi la lasciamo e diamo spazio a un altro ospite, al direttore del carcere di Paliano in provincia di Frosinone e al collega Davide Dionisi. Ma altri due aspetti: per cambiare passo nelle carceri italiane dobbiamo anche tener conto che in Italia vi sono molti istituti carceri, molte carceri che non sono utilizzate, costruite, spesso alcune sono nuove, chiuse. Questo naturalmente non risolve il problema, ma potrebbe intanto affrontare il tema del sovraffollamento, cioè quello di utilizzare queste nuove strutture che lo Stato sembra aver abbandonato.
Certamente, questo è un tema sicuramente di grande attualità, perché c'è un piano carceri che se ne sta occupando. Quello che noi cerchiamo di realizzare è che si realizzino nuove strutture nei posti però dove c'è più sovraffollamento. Inutile realizzare nuove strutture in Sardegna, dove il numero dei detenuti è minore rispetto alla capienza dei detenuti, alla capienza degli istituti, scusi. C'è un principio fondamentale che sottende il nostro ordinamento, che riguarda la dignità dei detenuti, ed è quello della territorialità della pena. Cioè il detenuto deve scontare la pena quanto più possibile nei luoghi vicini alla propria residenza. Ecco, quindi l'economia degli spazi e dei luoghi del carcere deve rispettare questo principio. È vero, come lei ben dice, ci sono anche delle strutture che dovrebbero essere rimesse a posto perché sono fatiscenti. Lì bisogna fare una valutazione di costi e benefici, se costa meno rifarne un'altra o rimettere a posto quella. Però secondo me, in un piano di ristrutturazione complessiva, intanto vanno eliminati gli istituti piccoli che costano un sacco di soldi senza risolvere alcun problema. In secondo quelli che hanno 30, 40 detenuti, 50 detenuti, parlo di Savona per esempio, mi sembra che ci siano 70, 80 detenuti sotto il livello del mare, assolutamente contra legem, ristrutturarlo se costa di più che buttarlo giù e rifarlo. Allora questi qui senza tanti complimenti vanno eliminati, anche perché costituiscono assolutamente una violazione di legge. Gli altri vanno costruiti, però bisogna capire una cosa importante, non è con la costruzione di nuovi carceri che si risolve il problema del penitenziario.
Un'ultima riflessione, poi la lasciamo, dottoressa Castellano, il messaggio di Napolitano alle Camere su indulto e amnistia ha creato un certo dibattito politico, noi questo lo vogliamo lasciare sullo sfondo, ma un tema vorrei affrontare con lei e chiudere. Non è anche interessante affrontare il tema delle carceri attraverso quello che è il tema, diciamo, della prevenzione sociale? Cioè si può arrivare a evitare la carcerazione attraverso forse una maggiore attenzione verso le realtà sociali, la realtà sociale italiana, prevenire atti di criminalità o comunque prevenire il dolo o comunque prevenire la persona che si lascia andare e esce dalla legge?
Ma certo che l'attività di prevenzione è importantissima, fondamentale ed è una condicio sine qua non. Se lei guarda il panorama umano dei detenuti ospiti delle nostre patrie galere, sono tutte persone che appartengono a una fascia molto marginale, quindi è evidente che la marginalità crea devianza e crea reati.
E mi sembra che la condizione attuale della politica e dell'economia non aiuti questa
allora,
valorizzazione, questo
cammino.
La crisi non aiuta,
ci sono nuove povertà crescenti e questo non aiuta. Naturalmente ci sono commissioni di reati, c'è una commissione di reati sempre, delle volte figlia della crisi, no? E certamente l'attività
forse anche di tante scelte politiche che oggi guardano più al di fuori dell'Italia che non a gestire la società del proprio paese.
Ma io non questo anch'io credo che guardare sempre fuori dall'Italia, guardare sempre solo all'Europa cercando di stare al passo, magari aumentando la situazione di crisi, è comunque una scelta politica sbagliata. Il punto però è questo, che la crisi aumenta la povertà aumenta gli ingressi in carcere, un'attività di prevenzione mai come ora sarebbe assolutamente auspicabile.
Buon lavoro a lei,
grazie,
dottoressa, grazie.
Arrivederci.
A Lucia Castellano, consigliere e vicepresidente della Commissione regionale della Lombardia per le carceri. Dalla Lombardia ora scendiamo con Davide Dionisi, al quale collega cedo la parola, nel Lazio, a Paliano, in provincia di Frosinone.
Da Bollate, esattamente a Paliano, dove abbiamo in diretta con noi la direttrice della casa di reclusione di Paliano, che è un istituto di pena che ospita per lo più collaboratori di giustizia, la dottoressa Nadia Cersosimo. Buongiorno.
Grazie come sempre dell'attenzione.
Da tempo ormai ci occupiamo di istituti di pena e Paliano ormai la conosciamo molto bene. Dottoressa, il carcere continua ad essere unicamente un luogo di reclusione di pena e non una opportunità di rieducazione e di un possibile reinserimento sociale. Sappiamo che Paliano non è così, ma perché secondo lei però nel resto d'Italia è così?
Intanto perché ciò che affligge gli istituti in questo momento è il tema del sovraffollamento. Quindi è ovvio che in istituti piccoli, ove il rapporto umano è privilegiato tra operatori e detenuti, sia più semplice che l'attività di chi lavora in carcere possa poi raggiungere l'obiettivo della revisione critica da parte del soggetto che sta in esecuzione della pena. Gli istituti grandi non rendono possibile un'attività lavorativa proficua in questo senso, perché le tematiche ovviamente preliminari sono sempre quelle dell'emergenza piuttosto che quelle del quotidiano, che invece sono quelle che fanno sì che si avvii un programma per ogni detenuto differenziato, a che è finalizzato proprio alla rivisitazione del vissuto delinquenziale.
Direttrice, scattiamo un'istantanea su Paliano.
Bene, la casa di reclusione di Paliano in realtà è in questo senso fortunata, perché non è afflitta dal sovraffollamento. I detenuti presenti hanno l'opportunità di essere ancora considerati e di essere poi messi nella condizione di poter lavorare, di poter studiare. Ognuno di loro ha un programma che segue proprio perché sia agevolato nel reinserimento nella vita sociale. nonostante le difficoltà della tipologia del detenuto, che ovviamente è preliminarmente collaboratore di giustizia, quindi sono maggiormente collaboratori di giustizia.
Da tempo ormai si parla sempre più insistentemente di meno carcere, più misure alternative per i condannati. Io ricordo che si sommano le sentenze di condanna per l'Italia, nella quale vengono richiamate le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ovviamente invitano gli Stati a sollecitare i procuratori, i giudici a ricorrere nella misura più larga possibile alle misure alternative alla detenzione. Ma per arrivare ad una condanna vuol dire che nel nostro Paese ci sono ancora tante resistenze. Perché, secondo lei?
Le resistenze sono dovute anche alla tipologia dei reati. In realtà la differenziazione da un paese a un altro è anche la portata del reato e l'impatto che il reato commesso ha sulle persone, sulla popolazione. E in realtà l'Italia ha ancora dei retaggi relativamente alle misure che siano alternative al carcere, e se anche il nostro ordinamento penitenziario prevede una visione della sanzione con il carcere come estrema ratio, in realtà ancora il carcere diventa l'unico strumento utile a limitare o comunque a sortire un effetto anche deflazionante all'interno o presso le persone comuni, perché il problema è questo: è la percezione che si ha del reato, del reo, e poi di quelle che sono le misure utili a limitare il danno maggiore per le persone comuni, per la gente. Quindi in realtà c'è, secondo me, un lavoro da fare su una modifica di mentalità e su un approccio diverso al carcere e alle misure che ovviamente richiamano un sistema sanzionatorio diverso, che è legato comunque allo studio della tipologia del reato. Quindi in realtà in Italia dovrà essere fatta una particolare riflessione su quelli che sono i reati e su quella che è effettivamente la possibilità di poter sanzionare con misure diverse dal carcere quei reati che effettivamente pretendono un trattamento del genere, perché poi ci sono dei reati d'allarme sociale per cui il carcere rimane ancora una soluzione, e rimane una soluzione comunque qualificata se all'interno si fa quel lavoro attraverso gli operatori che rende possibile una rivisitazione del vissuto delinquenziale.
La croce della Giornata Mondiale della Gioventù, la Madonna Pellegrina, sono solo due appuntamenti che hanno segnato un po' la vita di Paliano anche negli ultimi anni. Direttrice, che ruolo ha la religione? È importante il sacro all'interno, dietro le sbarre, secondo lei?
Sicuramente ha un'importanza non solo materiale. Intanto già la legge prevede la religione come elemento del trattamento, elemento principe del trattamento. All'interno poi il vissuto in particolare dei detenuti di Paliano passa attraverso un rapporto privilegiato con la religione e con il senso religioso, e anche con il rapporto con Dio e con Cristo. E qui noi abbiamo una particolare devozione. I due appuntamenti citati sono due di una lunga serie, perché noi poi abbiamo appuntamenti anche infrasettimanali di riflessione, cerchiamo di scandire la giornata anche che condividiamo con i detenuti, anche alla luce di quelli che sono i momenti di riflessione, di preghiera, ma non solo di preghiera personale, ma anche di preghiera comunitaria. Proprio l'altro giorno abbiamo avuto Monsignor Segalini, che è il nostro vescovo, e con lui abbiamo fatto una riflessione sul tema proprio della povertà, dell'umiltà e del perdono. Sono temi che fanno riflettere tutti, anche i detenuti, come dire, che sono connaturati per aver commesso i reati più gravi e più efferati.
Direttrice, un'ultima domanda. Il percorso rieducativo passa, lo abbiamo visto, attraverso il lavoro, lo studio, la presa di coscienza del proprio ruolo sociale, ma nella totalità delle carceri è impossibile creare un'attività lavorativa per tutti, e anche studiare diventa difficile in una cella sovraffollata. Cosa dice al detenuto il direttore del carcere?
Il direttore del carcere in realtà ha difficoltà, anche quando si parla di grandi strutture, ad avere il rapporto con i detenuti e col detenuto per indirizzarlo anche, o comunque fargli comprendere quali siano le difficoltà. Privilegiato è il rapporto che io personalmente ho avuto la fortuna di avere qui a Paliano, perché in realtà la relazione col detenuto è fondata proprio su una sorta di condivisione del progetto e del programma, con l'attuazione degli elementi del trattamento individualizzato, decidendo poi sul detenuto quello che è il percorso migliore, che passa proprio attraverso il lavoro. Noi qui a Paviano riusciamo a far lavorare tutti i detenuti, lo abbiamo fatto persino i detenuti ammalati, perché noi abbiamo un piccolo reparto in cui sono presenti detenuti ammalati di tubercolosi, per lo più stranieri, e in realtà riusciamo a farli lavorare tutti, e tutti lavorano per il bene dell'istituto, oltre che per ovviamente affrancare quella che è la loro posizione, perché è ovvio che ci siano rapporti anche contrattuali differenziati, ma è anche vero che quel po' di sostentamento che loro riescono ad ottenere con il lavoro in carcere serve per aiutare le famiglie che stanno all'esterno. In tutti i casi il lavoro qui a Paviano è fondamentale, noi abbiamo puntato sul lavoro della terra, abbiamo voluto dare un significato particolare alle attività lavorative, magari mettendo anche del nostro, però abbiamo voluto dare un senso al lavoro della terra, al lavoro, al contatto anche con gli animali. Abbiamo dei corsi che sono finalizzati all'apprendimento dell'attività di apicoltura, quindi ci siamo, come dire, avvicinati alla natura, perché il passaggio è anche quello, la vicinanza con gli elementi naturali attraverso anche un senso religioso particolare, con la percezione di quello che Dio ha donato a noi e quello che è effettivamente per loro importante conservare e riuscire a comprendere quali sono i doni che bisogna conservare.
Grazie direttrice, grazie davvero, torneremo sicuramente a parlare di Paliano, delle attività, visto che se si visita Paliano poi ci si accorge che in carcere, il carcere in Italia può davvero rieducare. Buon lavoro, grazie.
Grazie a voi di tutto, un saluto particolare agli ascoltatori e a voi che siete sempre tanto presenti anche qui da noi.
Grazie.
Grazie e buon lavoro.
Buon lavoro anche a lei, Nadia Cerzosimo, direttore della Casa di Reclusione di Paliano. Luca.
Grazie Davide per questa pagina che oggi abbiamo voluto curare su esempi positivi in Italia. Naturalmente il tema è molto complesso e certamente noi abbiamo voluto prendere un aspetto di questa esperienza così delicata, che è al vaglio anche della riflessione della politica e non solo. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla rete.